basso a settembre, ad ottobre. Anche se la sospensione del pagamento sulla prima casa, soprattutto la non conoscenza delle modalità di riparto dei fondi di solidarietà, rendono difficile fare previsioni, siamo comunque disponibili, come abbiamo già fatto l'anno scorso, a rimettere mano anche alle aliquote, anche quest'anno, alle aliquote a ribasso entro settembre. Di fatto nel nostro bilancio andiamo ad applicare di nuovo le aliquote applicate a settembre dell'anno scorso. Noi riteniamo politicamente accettabile la rivisitazione avviata delle aliquote, quindi se ciò fosse necessario vedremo sempre a settembre come procedere per evitare. Mi auguro che anche quest'anno questa scelta possa essere condivisa e votata in maniera unanime. Volendo entrare in una relazione di bilancio di previsioni che non inizia riportando tagli di risorse, crisi economica, vincoli sempre più stringenti, differenti dai termini di approvazione, bisogna ritornare a febbraio 2008. Prima di entrare, poi dopo non ve la sto a dire, era nel 2008 che dicevamo che finalmente sembrava che ci fosse un leggero calo di inversione di tendenza rispetto a quelli che erano i tagli portati fino al 2008, che finalmente riveniva dato un aumento, una possibilità di spesa ai comuni. La nostra amministrazione, però poi invece dal 2008, poi nessun'altra relazione è cominciata in questo modo. La nostra amministrazione si è insediata a giugno del 2009, da allora non ha dovuto affrontare un periodo di difficoltà mai visto dalla fine della guerra, da ultimo anche il terremoto di maggio 2012. Ma siamo stati fortunati, abbiamo subito danni rilevanti ai margini del cratere, siamo riusciti a farcene con le nostre forze ad aiutare nel nostro piccolo i comuni colpiti più duramente. Manco a dirlo, quello che ci ha messo più in difficoltà sono state di nuovo le manovre di finanza pubblica che si sono susseguite nel corso dell'anno e su questo versante ci siamo riusciti a cavarcela grazie all'aiuto della Regione con gli spazi sul patto di stabilità e soprattutto all'Unione che ci ha permesso di avere una liquidità di cassa anche quando questa era a dura prova. Nonostante questa. Scusate, un percorso quello dell'Unione, sostenuto a livello nazionale già da molto tempo da tutti gli schieramenti politici normato a livello regionale. Abbiamo approvato poco tempo fa gli ambiti ottimali proprio che vedeva su cui formare le unioni. Su questo argomento più volte in Consiglio Comunale ci è stato chiesto dalle forze politiche dell'opposizione dove si vuole arrivare con l'Unione, se la soppressione delle singole municipalità o cosa. Devo dire che ne abbiamo abbondantemente parlato anche ieri sera nel Consiglio dell'Unione stessa. Qui vorrei chiarire una volta per tutte che non si intendono avviare alcun progetto di fusione o di soppressione degli enti locali che compongono l'Unione di Terre d'Argine. Per noi l'Unione è il centro di politiche concrete di area vasta, politiche, che ci permettono di aumentare e migliorare i servizi per la comunità, riorganizzando la macchina comunale in termini di efficienza e di opportunità sotto forma di una cooperazione rafforzata tra gli enti locali che porti a omogeneizzare le regole, le rette, le tariffe e i servizi su aree interdipendenti. Siamo consapevoli che sul progetto dell'Unione c'è un problema, che è quello della rappresentanza politica. È un problema che abbiamo provato a risolvere a livello regionale, mi ripeto anche qua, detto anche io in Consiglio dell'Unione. La Regione non ha recepito fino in fondo quello che è una problematica a cui dobbiamo mettere mano, ma è una problematica che va risolta logicamente anche a livello nazionale, perché non è da soli che possiamo trasformare le regole per cui viene costituita e vengono soprattutto nominati i consiglieri all'interno dell'Unione. Sapete perché le abbiamo approvato in quella delibera, non votata da tutti, però dove andavamo a individuare proprio gli ambiti ottimali che nel progetto, nel futuro della nostra Unione, stiamo ragionando sul mettere in Unione la protezione civile, perché abbiamo visto proprio anche l'esperienza dell'ultimo anno ci ha fatto capire come sia importante avere una gestione che su quello che riguarda le problematiche legate alla protezione civile, una gestione che sia sovracomunale e che ci sia un raccordo concreto e fattivo di tutte le quattro municipalità su questo. Io chiudo questa mia breve relazione. Non ho mai, in questi anni, nell'ultimo anno, non abbiamo mai esplicitato quelle che sono le progettualità di alcuni nostri servizi. Io credo che invece, proprio per la difficoltà con cui chiudiamo questo bilancio, una difficoltà che comunque va nel segno della riduzione della spesa, continuiamo negli ultimi, come abbiamo fatto negli ultimi anni, e nel mettere, portare, mantenere, tentare di mantenere quelli che per noi sono i servizi indispensabili per i nostri cittadini e per la nostra collettività. E volevo proprio dire alcune cose che riguardano la ragione dei tributi. citata prima nella TARES, sono citata per l'IMU e quindi voglio anche esplicitare all'interno di questa relazione politica, dove poche volte si parla degli uffici di supporto, di quelli che chiamiamo ufficio di supporto, che invece sono poi quelli che ci permettono di verificare, di stendere, di fare la stesura del bilancio, di verificare le modalità di spesa, di verificare le regolarità della, di come vengono spesi i nostri soldi e di anche andare a incassare i soldi logicamente attraverso le varie tariffe, i vari tributi che noi abbiamo. E, quest'anno l'ufficio di ragioneria e l'ufficio tributi, tra altre cose uno dei tanti uffici come tutti gli altri comunali su cui non sono mai state fatte le sostituzioni quando sono andate via le persone, quindi stanno facendo logicamente anche a meno di persone che invece sarebbero in questo momento anche molto importanti come contributo, dovranno vedere quello che è, come abbiamo detto prima, tutta la parte legata alla TARES, che vuol dire sia il ragionare su ERA per la banca dati, ma anche cominciare a capire sul come poi dal prossimo anno gestire direttamente questo il tributo stesso, e quindi c'è da organizzare tutta la mole di lavoro, e purtroppo magari si parla di materializzazione, poi le carte sempre tanta da gestire, e l'idea è quella di gestirle in maniera informatica questa carta, in modo che sia anche più facile avere quello di cui oggi abbiamo un bisogno credo ormai indispensabile, lasciatemelo dire, cioè quello di poter avere dei dati certi per provare a fare delle simulazioni, per provare nei nostri bilanci che sono basati sulle incertezze più assolute rispetto a quelli che possono essere i trasferimenti, rispetto a quelli che possono essere le modalità di calcolo che ci vengono stabiliti dall'alto, avere almeno noi la certezza di quelle che sono le manovre che possiamo porre in essere sui nostri cittadini, a favore dei nostri cittadini. Quindi introduzione alla TARES. Tutta la parte legata all'IMU, anche su questo, vi ricordate, ci eravamo detti in giugno del 2012 avremo il primo, incasseremo il primo, la prima aliquota dell'IMU, e quindi vedremo cosa succede. Il terremoto ci ha creato un po' di casini, lo Stato ci ha creato ulteriormente problemi perché ci aveva rivisto tutti, quindi sbagliando completamente i conti, ci hanno rimesso in discussione tutto. Adesso che potevamo lavorare su una banca dati, su una base di quelli che erano le prime dichiarazioni IMU, su quelli che erano stati i versamenti IMU 2012, dobbiamo rimettere in discussione tutto, tanto è vero che, come ho detto anche in commissione, ragionando con il dottor Bertolani e discutendo con il dottor Bertolani, alla fine teniamo sempre insieme le entrate IMU con quello che è il fondo straordinario, il fondo di solidarietà, perché questo è quello che dobbiamo fare. E quindi lavorare assolutamente sull'IMU, su quelle che sono le dichiarazioni arrivate, per vedere se è possibile anche applicare altre agevolazioni, sempre per far fruire i nostri tributi, i nostri cittadini. C'è poi anche tutto un altro problema che riguarda in modo particolare la ragioneria, che comporta un ulteriore, su cui anche su questo abbiamo già incominciato a lavorare. Se vi ricordate, quando abbiamo parlato del consuntivo, abbiamo, e anche in questo bilancio, alcune cifre le abbiamo messe in maniera diversa rispetto all'altro anno, perché incominciamo a informarci a quello che sarà l'introduzione del nuovo sistema di contabilità armonizzata, e quindi anche qua un meccanismo che porterà a stravolgere il meccanismo di redazione del nostro bilancio e quelle che sono le modalità gestione quotidiana del nostro bilancio. Quindi è logico che anche questo comporta un forte lavoro e soprattutto una preparazione per poi arrivare logicamente a questo punto in grado di gestire senza problemi il bilancio. Su questo logicamente sicuramente faremo, non avendo il personale sufficiente per farlo, e quindi facendo con sfruttando pieno quello che c'è, e logicamente faremo qualcosa in meno, anche perché se devo dire che in questi anni è stato fatto tantissimo su quello che riguarda i cimiteri, il recupero dei contratti scaduti ai cimiteri, tutta un'opera che devo dire che in questi anni ha portato sempre a incassare tantissimi anche soldi, e credo che abbia anche dato un'idea anche di comune efficiente e in grado poi di tenere aggiornati i propri contratti e le proprie problematiche. Ho detto un bilancio complicato, sicuramente, perché non sappiamo cosa succede all'IMU, quindi può darsi che il 31 agosto ci dicano che cambia completamente tutto, quindi mi aspetto che anche quest'anno, come gli ultimi due anni, dovremo ritornare a metà anno a cambiare qualche cosa, o comunque ci troveremo, visto che il bilancio si poteva approvare entro il 30 di settembre, a riapprovare il bilancio con nuove regole. Io direi di passare la parola all'assessore Leoni per illustrare la parte. Facciamo come gli altri anni, ogni assessore illustra la propria parte di competenza. Sì, l'hanno vista, quindi se puoi magari di qua le quattro cose, cioè, illustrala invece che leggerla. Proviamo a non leggerla, la illustriamo, ok? Ah, va bene, come volete, se volete passare direttamente. Lo diciamo qualcosa in modo sintetico, le diciamo qualcosa in modo sintetico.
Allora, sintetizzare sulle politiche sociali è sempre una cosa molto complicata, comunque. Non sono state scritte quattro pagine perché io sia particolarmente prolissa, ma perché il fenomeno è complicato e le politiche messe in campo sono varie. È chiaro che la situazione economica, sappiamo tutti qual è, l'ha citata il sindaco anche nella sua relazione, quindi non mi dilungo, diciamo che è una presa d'atto della situazione economica che c'è. C'è un aumento della disoccupazione che segue a ruota, quindi vediamo una tenuta sociale delle nostre collettività messa un po' a rischio. Quindi tutte le politiche tese a sul versante delle politiche sociali vengono soprattutto, oltre a dare contributi a sostegno, insomma, a reddito, ma vengono soprattutto fatte anche per mantenere la tenuta sociale come quella che abbiamo sempre conosciuto. Tra il 2013, l'inizio del 2013 è stato particolarmente, oltre alle difficoltà di bilancio, eccetera, alla normativa nazionale, a tutto il contesto politico nazionale, è stata messa in difficoltà anche dal sisma che c'è stato nel 2012, quindi per alcuni mesi del 2013 i nostri uffici sono stati impegnati ancora su quel versante. Oltre alla crisi economica, anche il sisma ci ha fatto riflettere, quindi questo bilancio riflette anche alcuni dati, alcune considerazioni che sono emerse dopo nel post terremoto. Una di queste è il fatto che i servizi, per come li conosciamo oggi, devono subire, è necessario che subiscano un cambiamento, devono rispondere meglio a quelle che sono le diverse emergenze, siano esse economiche o insomma, emergenze anche dovute a calamità naturali come quella del terremoto. Quello che abbiamo fatto tra 2012 e 2013, perché diciamo quest'anno per noi è iniziato un po' a maggio del 2012, veramente, perché è stata tutta una tirata fino ad oggi, quindi citerò cose che sono state fatte anche dopo il maggio 2012 e che hanno tenuto impegnati i servizi sociali molto tempo. E sono tutta quella parte che riguarda l'assistenza alla popolazione post sisma e che insomma non sono ancora finite e quindi si sono, oltre a aver trovato la sistemazione nell'emergenza, si è anche provveduto alla chiusura dei campi, alla collocazione nei MAP o nelle abitazioni messe a disposizione con l'ordinanza casa e ad oggi gli uffici stanno ancora seguendo tutta l'erogazione del contributo dell'autonoma sistemazione. Oltre a questo lavoro si è anche fatto principalmente tre cose: il bando anticrisi, le dico come slogan, poi se è necessario un approfondimento lo faremo. Bando anticrisi, bando antisfratti promosso dalla provincia e si provvederà anche a organizzare in maniera più uniforme ed omogenea i servizi territoriali dei quattro comuni. Sull'area povertà ed esclusione sociale, oltre al bando anticrisi, un altro filone di intervento sarà quello di attivare la collaborazione con la cooperazione sociale, le organizzazioni economiche, sindacali, il volontariato e l'associazionismo a tutti i livelli per progettare azioni che costruiscano opportunità per un'esistenza equa e dignitosa, agendo sulle tre principali aree del disagio sociale: lavoro, casa ed integrazione. Per quanto riguarda il livello territoriale, abbiamo implementato il capitolo dei contributi economici, si continua a lavorare in stretta sinergia con le associazioni di volontariato sul versante che dicevo prima, il punto 2, e intendiamo anche avviare azioni misurate su singoli casi per educare all'uso oculato delle entrate familiari. Questo è un problema che anche l'anno scorso era emerso. È un problema non tanto di entrate che non ci sono nelle famiglie, ma piuttosto di un'educazione all'uso consapevole, cioè non vivere sopra, insomma, al di sopra delle righe, diciamo così. Le politiche abitative si fa abbastanza, è abbastanza, insomma, dico proprio due cose. Come citavo prima, l'ufficio casa si è occupato del post-sisma e quindi è rimasto ed è ancora impegnato in questo. E con i primi mesi del 2013 sono ripartite le assegnazioni delle case popolari e il progetto di filiera abitativa La Casa nella Rete, di cui abbiamo parlato, che racchiude tutto quello che è le nostre, proprio la filiera abitativa, le possibilità che come pubblico offriamo. E quindi territorialmente si procederà continueremo nello sviluppo di tali progetti. Per quanto riguarda l'area della non autosufficienza, anche qua mi ripeto, con il sisma e soprattutto col post-sisma ci si è resi conto di quanto fosse, di quanto i servizi, soprattutto quelli domiciliari, dovessero avere un cambiamento repentino nell'emergenza e quindi anche qua andremo a implementare e qualificare le azioni a sostegno delle persone in condizioni di fragilità. Intanto si procederà a una mappatura di tutti i soggetti fragili del territorio dell'Unione Terre d'Argine. Per Campo Gagliano questa mappatura in parte è stata già fatta per l'emergenza caldo e avremo una significativa collaborazione con la Protezione Civile e la Croce Rossa. Il secondo punto è il potenziamento del sistema della rete dopo di noi. Questo sistema tende a favorire le azioni di sostegno per le famiglie delle persone non autosufficienti, finalizzate ad individuare le soluzioni più adeguate, garantendo loro una buona qualità di vita quando non saranno più in grado di accudire e assistere i propri cari. Consolideremo e svilupperemo gli interventi e i progetti a sostegno del caregiver familiare. Quest'anno vi sarà la sottoscrizione di un accordo di partenariato con l'ente di previdenza ex INDAP. Si tratta di compiere una valutazione dei bisogni di persone non autonome affette da gravi patologie per offrire servizi integrativi alle prestazioni già in essere. Per quanto riguarda le strutture per anziani, oltre a continuare nel percorso di accreditamento, si procederà alla care residence. È ancora in fase progettuale, non c'è niente, questo non significa che nel 2013 verrà fatta la care residence, ma che si procederà alla progettazione. Si tratta di strutture dalle modalità abitative per persone con un certo grado di autonomia che abitando vicine possono darsi un aiuto domestico nello svolgimento delle azioni quotidiane. Si procederà poi col percorso dell'accreditamento. È stata conclusa l'assegnazione della gara d'appalto per il servizio di inserimento lavorativo per persone con disabilità. Per quanto riguarda l'area minori, ci sono due versanti. Uno è l'attività del centro per le famiglie. E nell'attività del centro per le famiglie si andrà a privilegiare tutta la parte di prevenzione della parte acuta, mentre nell'attività del servizio sociale minori e famiglie, oltre ad affiancare quelli che sono i percorsi per l'accoglienza temporanea di famiglie che sono in difficoltà con altre famiglie, i percorsi di affido familiare dell'adozione si andrà a potenziare tutto quello che sono gli interventi relativi all'acuzia, diciamo, alle problematiche legate alla genitorialità che però sono già sfociate in una patologia. A livello territoriale gli obiettivi di unione rispecchiano le necessità di Campo Gagliano, quindi continueremo su questi punti che ho detto molto sommariamente. Sempre a proposito dei minori, un recente fatto di cronaca ha posto all'attenzione della comunità la necessità di organizzare corsi di primo soccorso rivolti in particolare a famiglie con bambini piccoli e La Croce Rossa, dopo averne organizzate alcune, ha fatto presente la necessità di attrezzature didattiche idonee, pertanto i fondi raccolti dalle associazioni di volontariato saranno finalizzati in primo luogo all'acquisto di queste attrezzature. Successivamente l'eventuale eccedenza verrà utilizzata per l'aiuto di famiglie in difficoltà. È un punto strano, nel senso che di solito si diceva prima che cosa avremmo fatto con il contributo della festa del volontariato. Quest'anno l'abbiamo deciso prima, ma non c'è stato un momento per condividerlo in consiglio, quindi insomma ve lo dico adesso. E un'altra cosa che ci tenevo a sottolineare è che la Croce Rossa i corsi per la disostruzione delle vie aeree in età pediatrica li ha iniziati a fare nel 2010 con il coinvolgimento del comitato genitori, quindi non è una situazione cogente. Certamente, come ho ribadito anche negli incontri dell'anno scorso, è stato un evento che ha colpito la pancia ai cittadini, i cittadini partecipano e quindi abbiamo messo un acceleratore a questa cosa. Ecco. Per quanto riguarda l'area migrazione e integrazione, sono tre le direttrici, quindi sostegno all'apprendimento della lingua italiana, e qua nel nostro caso viene mantenuta la convenzione con l'oratorio ASPI Sassola per la scuola di lingua e cultura italiana e relativi progetti, il supporto all'utenza immigrata nei rapporti con i servizi, il mediatore presente martedì, ha ricominciato un mese fa, e per quanto riguarda terza direttrice, partecipazione e cittadinanza, la promozione della partecipanza attiva delle associazioni dei cittadini stranieri alla consulta dei cittadini stranieri dell'Unione Terre d'Argine e promozione di iniziative pubbliche sul tema dello Ius Soli, ovvero la cittadinanza ai figli degli stranieri nati in Italia. Per quanto riguarda l'associazionismo e volontariato, sono quelli degli anni scorsi, nel senso che faremo tutto quello che già facciamo per il volontariato. L'altro obiettivo importante è quello di consolidare i rapporti con l'associazionismo nascente o comunque con le associazioni soprattutto rivolte alle pari opportunità e con una particolare sensibilità per le peculiarità di genere. E qua mi attacco all'ultimo punto, anche se non è proprio mio, della consigliera Ferri, però insomma, siccome negli ultimi tempi l'ho curato, lo leggo. E rispetto alla promozione delle politiche di pari opportunità nell'Unione Terre d'Argine, seguiamo tre linee direttrici. Uno, favorire un'attenzione al genere nelle politiche dell'Unione, e con questo le azioni saranno promuovere e condividere con tutti i settori dell'Unione azioni e iniziative in un'ottica di genere volto allo sviluppo delle pari opportunità. Particolare impegno verrà profuso un'attività di progettazione di proposte formative permanenti rivolte ad insegnanti, studenti, operatori sociali sui temi afferenti alla differenza di genere, dall'educazione all'affettività alla sensibilizzazione al fenomeno della violenza domestica. Importante poi sarà il coordinamento in Unione delle attività di celebrazione dell'8 marzo, del 25 novembre e del 17 maggio, attraverso sostegno alle attività e alle iniziative promosse dalla Commissione Pari Opportunità e dalle associazioni che si occupano del tema. E la seconda direttrice è contrastare il fenomeno della violenza di genere, e sarà affrontato in ottica di sistema attraverso il coordinamento della rete interistituzionale sulla violenza di genere in Unione. Quest'ultimo, come obiettivo principale, è quello di garantire modalità di intervento condivise da tutti gli operatori della rete dei servizi territoriali a sostegno delle donne che subiscono violenza. Quest'anno l'attenzione sarà rivolta in particolar modo all'attività formativa, che verrà condivisa da tutti gli operatori della rete interistituzionale, con particolare attenzione all'utilizzo delle linee guida per gli interventi in emergenza. Proseguiremo poi con l'attività di sensibilizzazione che viene sempre fatta negli anni dal 2009, da quando abbiamo iniziato mandato. Il terzo obiettivo è sostenere con azioni di diffusione delle buone prassi le politiche di conciliazione. Particolare attenzione sarà posta nell'attività di diffusione di buone pratiche sul tema della conciliazione dei tempi e nell'attività di reperimento risorse economiche da destinare a progetti di pari opportunità, con particolare attenzione alle opportunità offerte dalle istituzioni europee, nazionali e territoriali rivolte all'imprenditoria e all'associazionismo locale. Nel nostro territorio l'obiettivo principale è quello di sostenere le associazioni di volontariato che si occupano di pari opportunità, anche in ottica di genere, a strutturarsi in maniera solida e a continuare il percorso di sensibilizzazione della cittadinanza sul tema.
Passo le parole all'assessore Guerzoni per la parte su istruzione, politiche scolastiche e politiche giovanili.
Grazie. Allora, una breve illustrazione soltanto delle linee principali politiche che stiamo portando avanti come Unione, poiché servite in Unione, ovviamente. La prima è quella che mi sento di dover spiegare per chi soprattutto ha guardato il discorso del bilancio della scuola anche in Unione. Se confrontate la cifra che Campogalliano trasferisce l'Unione per la scuola di quest'anno rispetto a quello dell'anno scorso, c'è un aumento di 90.000 euro. In realtà è uguale a quello di 2 anni fa. Identico, ci sono 4.000 euro in meno. È l'anno scorso che è stato più basso, il consuntivo dell'anno scorso, perché abbiamo sospeso dopo il terremoto per un mese molti servizi, il nido, il centro estivo, eccetera, e quindi abbiamo avuto risparmio per quel mese lì. Quindi la nostra cifra che trasferiamo alla scuola ci costa come 2 anni fa. In realtà, dietro questa cifra neutra, diciamo, ci sono delle differenze perché abbiamo avuto notevoli risparmi per alcuni servizi, soprattutto quelli che abbiamo appaltato, dato esternalizzato. E quindi avremmo avuto risparmio che però è stato neutralizzato da una spesa decisamente maggiore che dobbiamo sostenere per aiutare l'inserimento a scuola di bambini che presentano diverse disabilità. Abbiamo avuto rispetto all'anno scorso un boom e su questo però non, insomma, non vogliamo stare a risparmiare e tirarci indietro, per cui alla fine il trasferimento è come quello di 2 anni fa. Stiamo continuando come Unione nell'opera di esternalizzazione dei servizi ausiliari, quindi gli autisti, le bidelle e tutti gli inservienti, tutti quei man mano che vanno in pensione e che chiedono trasferimenti, non li sostituiamo, ma diamo in appalto i servizi. Al contempo, però, facciamo questo perché riusciamo in questo modo ad assumere a tempo indeterminato le educatrici e le insegnanti di cui abbiamo bisogno, non tutte, ne abbiamo una parte di non ruolo a tempo determinato, però stiamo aumentando il numero di insegnanti e di educatrici a tempo indeterminato, che ovviamente costano di più. Anche per l'Unione non c'è il vincolo di sostituzione del 20 o del 40%, di 1,5, 1,3, 2,5, eccetera, che c'è per i comuni, perché le insegnanti hanno la deroga, quindi un insegnante che va in pensione possiamo sostituire con un insegnante. Al momento, però anche l'Unione ha i vincoli di spese totali del personale, quindi non, bisogna che anche nell'Unione vadano in calare. Riusciamo con questa politica che abbiamo scelto, riusciamo a continuare ad assumere anche quest'anno a Campogalliano, arriverà un insegnante in più a tempo indeterminato. Sapete, avrete seguito sui giornali, anche i comuni vicino a noi, ognuno sceglie strategie diverse, pensando ovviamente per loro, ognuno insomma è la migliore, Modena fa in un modo, l'area reggiana fa in un altro, noi abbiamo scelto di fare questo bilanciamento. Per le tariffe rispetto all'anno scorso abbiamo aumentato, andremo ad aumentare da settembre 2013 le tariffe della scuola d'infanzia da 2 a 10 euro al massimo al mese e di pochi euro quelle di servizi ausiliari, prolungamento, trasporto, eccetera. Lasciamo ferme rispetto all'anno scorso le tariffe che incidono di più sul bilancio familiare, che sono soprattutto quella del nido, insomma, e anche la refezione scolastica. Venendo a Campogalliano, insomma, avete letto, quindi delle grandi novità non ce ne sono. Continueremo a tenere chiuso per quest'anno la parte della Cattani che era destinata a Nido, perché le iscrizioni sono andate più o meno come l'anno scorso, quindi rimarranno dei bimbi in attesa, però sono bimbi che hanno un punteggio che dispiace un po', ovviamente, perché il Nido non è solo per esigenze organizzative e anche un discorso educativo, ma rimarranno fuori i bambini di famiglie che comunque riescono in qualche modo a cavarsela, a tenerlo a casa il bimbo, anche se hanno chiesto il nido. E prendiamo invece tutti il 100% dei bambini della scuola d'infanzia, grazie alla rete integrata delle 3 scuole. Va bene. Stiamo lavorando per rinnovare il patto della scuola insieme a tutti i presidi di tutta l'Unione per poter continuare a dare tutti i progetti e tutto quanto le attività che facciamo con la scuola dell'obbligo. Un problema che si sta verificando già dall'anno scorso, ma soprattutto adesso anche, insomma, per Campogalliano è il problema legato alla richiesta di servizi ausiliari, in particolare il prolungamento scolastico alla scuola materna dalle 4 alle 6 e il trasporto per i bambini più piccoli, perché probabilmente per la crisi e credo anche perché, credo, è così, insomma, soprattutto per la precarietà che c'è nei contratti di lavoro di adesso, i genitori non possono più permettersi di chiedere il prolungamento orario tutto l'anno, nel senso che voi capite che un genitore che ha un contratto di lavoro di un mese o di 3 mesi viene a chiedere il prolungamento, poi glielo disdicono, viene a togliere il prolungamento, poi lo viene a richiedere, così tutto l'anno. Abbiamo del, e poi ovviamente sono servizi che costano, non costano tanto, ma per uno che ha dei problemi economici perché non ha lavoro costano, quindi abbiamo come Campogalliano delle richieste bassissime di 2-3 bambini, e per noi attivare un servizio del genere costa comunque 10-15 mila euro, quindi l'anno scorso non siamo riusciti a garantire il servizio per le due persone che l'avevano chiesto. Sono numeri che, se volete, fanno ridere, sono irrisori, però questi numeri sono persone, sono famiglie, insomma, quindi dispiace. Per il prossimo anno, che parte a settembre, vedremo quali sono le richieste e cercheremo in tutti i modi di rendere il servizio più flessibile e più possibile, in modo da riuscire a contentare le famiglie. E i centri estivi, anche quest'anno abbiamo già i numeri, visto che proviamo bilancio a fine di giugno, e il centro estivo comincia la prossima settimana, e è stato molto richiesto, attiviamo diverse sezioni e ci sono anche alcuni bambini di Campogalliano che approfittano del centro estivo che c'è a Carpi in agosto per tutta l'Unione, perché sono 3 o 4 ovviamente, quindi qua non si poteva fare, però vanno volentieri a Carpi per il centro estivo. Per la sicurezza degli edifici ne parlerà il collega Gualdi. Politiche giovanili, avete letto, quindi confermiamo tutti i progetti dell'anno scorso, però volevo rubarvi alcuni minuti per dirvi questa cosa. Uno dei progetti che abbiamo pensato in queste ultime settimane da proporre per il 2013 ci è derivato un po' da due cose. Una, un'attività che abbiamo fatto durante l'anno insieme all'USL, all'ASL di Carpi, che ci ha permesso di lavorare con le scuole superiori di Carpi, dove ci sono anche ragazzi di Campogalliano, ma anche dentro il nostro centro giovani, proponendo ad alcuni ragazzi, che sono quelli che frequentano il nostro spazio village, gli adolescenti, che sono anche, come dire, adolescenti, non tutti, ma insomma quasi tutti, sono border cosiddetto, non sono insomma ragazzi con devianze particolari, ma non sono neanche ragazzi seguiti dalle famiglie. Siamo riusciti a proporre ad alcuni un progetto di peer education, cioè di fargli fare questo percorso insieme all'ASL e ai nostri operatori, per diventare loro stessi educatori dei pari, quindi soprattutto sul discorso dell'abuso delle sostanze e dell'alcol, però è un discorso educativo in generale. Siamo riusciti ad agganciare alcuni di questi ragazzi perché loro stessi si formino e perché poi possono aiutarci anche nei confronti degli altri. E questo è un discorso. L'altro, in base a quello anche che è successo, che avete letto forse sui giornali, ne avete sentito parlare circa un mese fa, adesso non mi ricordo neanche, sì, in maggio più o meno, che è successo qua a Campogalliano, di quei tafferugli che ci sono stati davanti alla scuola, in Piazza della Bilancia, eccetera, eccetera. E, siamo riusciti, sono consapevole che non so che cosa succederà fra mezz'ora nel dire questo, insomma, però siamo riusciti, non dico a rendere tutto normale la situazione, però a fermare questi atti di piccola violenza che ci sono stati, perché c'è stato un intervento, perché questi ragazzi sono stati veramente circondati da tutti quelli che si occupano in qualche modo di giovani e di educazione, tutti i nostri servizi comunali, quindi politiche giovanili, servizi sociali, polizia, le altre agenzie, gli altri enti del territorio, i carabinieri, l'oratorio, eccetera, eccetera. Quindi li abbiamo bene circondati e siamo riusciti a fermare tutto questo discorso, insomma. Però bisogna portare avanti anche la parte educativa. Quindi il progetto su cui lavoreremo molto come politiche giovanili in quest'estate, ma soprattutto da settembre, sarà quello di creare in modo diverso questa informazione snella e agile e fattiva fra i diversi enti educativi di Campogalliano, per scambiarci le informazioni sui ragazzi che compiono piccoli furti, insomma, che fanno questi tafferugli, questi, in modo da riuscire a non solo insomma, a prevenire e intervenire anche dopo che sono stati successi dei fatti, insomma intervenire nel modo più giusto, sia sanzionatorio, come posso dire, ma soprattutto educativo. Dico anche una cosa sul personale, visto che era nell'ultima pagina, ma insomma è uno dei miei assessorati, lo leggo perché faccio prima. Nel 2012 è stato approvato il trasferimento all'Unione della titolarità delle competenze e delle funzioni in materia di risorse umane da parte dei 4 comuni. Anzi, non lo leggo, non vado avanti, vi cito soltanto la cosa più importante. Stiamo lavorando come insieme all'Unione, visto che la gestione è unica insieme, Stiamo lavorando soprattutto con per alcuni obiettivi, il primo dei quali è quello di rendere omogeneo il contratto dei dipendenti, sia soprattutto gli istituti contrattuali previsti o dal contratto nazionale di lavoro o da quello nostro decentrato. Lo stiamo facendo insieme ovviamente col confronto costante con le organizzazioni sindacali per poter arrivare all'omogeneizzazione del contratto che porti anche a qualche, in futuro, non subito, ma a qualche risparmio. E questa politica, e qui scendo in particolare su Campogalliano, è necessaria soprattutto perché sapete che dobbiamo contenere le spese del personale in ottemperanza alle normative vigenti. E abbiamo fatto un po' la ricerca su quelli che sono i numeri esatti del comune di Campogalliano di dipendenti. Allora, mentre nel 2010, all'inizio del 2010, erano 63. Di questi 63, 6 sono passati in Unione seguendo i servizi sociali, i servizi informativi, eccetera, soprattutto i servizi sociali. Però 7 hanno cessato il loro rapporto, o soprattutto per la pensione, per altri motivi, e non sono stati sostituiti. Adesso, all'inizio del 2013, il comune di Campogalliano ha 50 dipendenti contro i 63, di cui 2 sono in aspettativa sindacale, quindi in realtà sono 48, e poi non c'è scritto, ma abbiamo anche un dipendente in aspettativa per 2 anni, retribuita per legge, quindi in realtà abbiamo 47 dipendenti a Campogalliano. Con gli stessi servizi di prima, ovviamente tranne quelli che sono andati in Unione, quindi all'inizio la non sostituzione dei primi ad andarsene non ha portato grandi problemi, insomma si è fatta la riorganizzazione, c'è stata disponibilità da parte della maggior parte dei dipendenti, quindi si è comunque riusciti ad andare avanti tutto sommato abbastanza bene. Questo soltanto per i primi, per gli altri no, e adesso c'è una situazione generalizzata di sofferenza che ha provocato diverse conseguenze in base al settore. Ci sono alcuni settori, che hanno, alcuni settori, alcuni servizi che hanno, ad esempio, ridotto gli orari di apertura verso il pubblico, quest'anno o l'anno scorso, ad esempio la biblioteca, ad esempio la villa, o ad esempio anche l'ufficio facile giù, che solo chi abbia da fare un lavoro un po' più grande della routine, ad esempio nel caso dell'elettorale, come è stato qualche mese fa, o ad esempio quando arrivano i programmi nuovi informatici, dobbiamo tenere chiuso qualche ora perché altrimenti non ce la fanno a seguire tutte le parti, insomma. E così dicendo, per l'ufficio facile e per gli affari generali dico anche questo, visto che non è stato scritto. Sono impegnato in questo periodo soprattutto nell'aggiornamento di tutto il sistema informatico che abbiamo condiviso in Unione, che porterà a una maggiore condivisione dei dati, che è una cosa positiva, ma è ovvio che all'inizio, nonostante gli informatici siano sempre molto baldanzosi nel proporre i programmi nuovi, all'inizio ovviamente non è, sì, sembra tutto facile da fare con un clic, ma all'inizio c'è sempre del lavoro da fare in più, insomma, quindi siamo nella fase del lavoro in più da fare. E per tornare al personale in generale, in altri servizi c'è un allungamento dei tempi di svolgimento dei lavori, ad esempio nell'ufficio tecnico, ma anche in altri, anche a causa dell'appesantimento burocratico deciso da leggi nazionali. Per concludere, un altro obiettivo per il 2013 è quello della revisione delle procedure concorsuali e del consolidamento della sperimentazione della loro automatizzazione.
Grazie all'assessore Guazzoni e all'assessore Gualdi per la parte opere pubbliche e ambiente
Sì, grazie.
e protezione civile.
Parto dalle opere pubbliche. Voi sapete che sulle strade, quando si interviene per la messa in sicurezza in periodo invernale, con la salatura, ci portiamo sempre a casa i danni che vanno corretti nel periodo estivo-autunnale, per cui quest'anno abbiamo previsto un investimento di 150.000 euro per la messa in sicurezza delle strade. Saranno interventi di messa in sicurezza, quindi ci sarà una priorità di interventi, cioè non si guarderà la singola strada, ma pezzi da sistemare per la messa in sicurezza della circolazione. Per quanto riguarda invece gli edifici pubblici, voi sapete che il 18 maggio dell'anno scorso era pervenuto presso gli uffici tecnici il progetto per la messa in sicurezza del tetto della palazzina B, ma poi sapete che cosa è successo 2 giorni dopo, per cui nella palazzina B è stato fatto un intervento di messa in sicurezza con le catene. Ora procederemo invece con la messa in sicurezza e il rispetto delle nuove normative antisismiche, e quindi il rifacimento del tetto, che prevede anche poi l'efficientamento energetico dello stesso, ma anche una struttura interna, un rafforzamento della struttura interna, sempre per rispettare le norme antisismiche. Dei 204.000 euro previsti per l'intero intervento, 188.000 saranno coperti dai fondi della ricostruzione. Per quanto riguarda invece il magazzino comunale, sono scaduti i termini stabiliti nella convenzione, per cui abbiamo avviato già tutte le pratiche per la riscossione della fideiussione. Per quanto riguarda invece le scuole, la scuola primaria Marconi, che è l'unico edificio scolastico che ancora non è dotato del CPI, del certificato di prevenzione incendi, quest'anno provvederemo con la realizzazione di tutta la rete antincendio che si andrà a collegare con la vasca che allora fu già attivata per le scuole medie. Quindi ci si andrà a collegare a quella che era già sovradimensionata, sapendo, prevedendo già l'ampliamento, e poi si concluderanno anche insieme a questo intervento della rete che girerà intorno alla scuola primaria. Ci saranno anche gli interventi interni dell'edificio, la compartimentazione degli edifici con un carico di incendio elevato e quant'altro che serve per ottenere il CPI. Per l'illuminazione pubblica non abbiamo previsto investimenti se non la manutenzione ordinaria. Questo perché interverremo tramite un meccanismo ELENA che è finanziato dalla Comunità Europea. ELENA in pratica è un progetto di sostegno ai comuni per la per la preparazione di progetti e di gare. Quindi noi quest'anno andremo a preparare una gara per il 2014, quindi per l'anno futuro, andando a vedere tutta l'illuminazione pubblica. In particolar modo ci sono due aree che ancora non hanno visto interventi importanti, ovvero che hanno lampade al mercurio, lampade energeticamente poco efficienti, però andremo a vedere complessivamente tutta la rete di illuminazione pubblica e quindi prevedendo tutte le azioni che si possono mettere in campo per ridurre ulteriormente i consumi che già abbiamo fatto molto, però si può fare ancora di più. Per quanto riguarda il bando fotovoltaico, siamo arrivati probabilmente ad una conclusione, nel senso che la procedura negoziata si è conclusa il 12 giugno e quindi siamo pronti con la predisposizione dell'affidamento e quindi la realizzazione dell'impiantistica, che vi ricordo erano 250 kW di picco di impianto fotovoltaico su 4 edifici comunali. E vi ricordo che erano interventi non tanti mirati alla produzione di energia da fonti puliti, quanto soprattutto alla risistemazione di alcuni tetti che energeticamente non sono efficienti, oppure che hanno dei problemi di infiltrazione di acqua. Quindi noi con l'impianto fotovoltaico vedevamo di più una risistemazione dei nostri tetti. Andremo avanti anche con l'adesione del patto dei sindaci. Il patto dei sindaci è una forma volontaria, un'adesione volontaria verso l'Europa per il raggiungimento degli obiettivi del protocollo di Kyoto. In pratica è la riduzione delle emissioni del 20%, delle proprie emissioni. Ma l'importante, la cosa importante per quanto riguarda l'adesione al patto dei sindaci è la stesura di un piano energetico e quindi anche di un piano di azione energetica. Quindi sì, in pratica si andrà a fare una foto attuale dei consumi energetici di tutto il territorio, in modo da capire quali possono essere gli interventi mirati per ridurre i nostri consumi energetici. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, noi avevamo dei numeri da rispettare, li abbiamo rispettati benissimo, siamo andati ben oltre, siamo arrivati a un percentuale superiore al 70% al 31 dicembre 2012. Puntiamo a mantenere almeno questo livello, con ancora alcuni interventi che non sono stati realizzati nel 2012 per colpa del terremoto, ed è le due stazioni di raccolta differenziata presso i due autogrill. Questo permetterà, voi lo sapete, che ha un impatto importante sulla produzione di rifiuti, questi due punti, per cui noi puntiamo molto sulla raccolta differenziata spinta in quei due luoghi, ma anche a un controllo della quantità di rifiuti che vengono qui prodotti. Continuiamo però anche sulla qualità della raccolta differenziata con opere di sensibilizzazione ai cittadini. Non so se avete visto, in questi giorni stanno girando delle bancarelle con dei volontari con l'intenzione di informare, distribuendo a livello verbale, ma distribuendo anche materiale sulle azioni corrette per quanto riguarda la raccolta differenziata, perché spesso e volentieri mi capite che la raccolta differenziata non è di ottima qualità, ma spesso e volentieri anche con nella buona fede, spesso. Per il progetto di transizione stiamo continuando con progetti dal basso, sempre per l'informazione sulla riduzione degli sprechi e la riduzione della produzione di rifiuti. Per il verde pubblico due cose importanti: stiamo andando avanti con il regolamento per l'affido del verde pubblico. In pratica il verde pubblico verrà dato in affido ai cittadini, e anche per la piantumazione di alberi per compensare la produzione di CO2 derivante da cicli produttivi. Quindi saranno le aziende che attraverso l'amministrazione compenseranno l'inquinamento in pratica da loro prodotto con la piantumazione di alberi. Passo alla protezione civile. Il 2012 è stato un anno di prova per vedere se il nostro piano di emergenza comunale poteva tenere, ha retto. Ci sono però, il 2012 ha anche permesso di capire quali sono i punti deboli e dove andare a ritoccare alcune cose, e quindi laddove è necessario una semplificazione del piano in modo da permettere una sempre più sinergica azione fra tutti gli attori che partecipano durante un'emergenza, soprattutto come quella del 2012, per la sicurezza e la cittadinanza. Per il PSC, ultima cosa, voi sapete che c'è stato il rallentamento dovuto all'approvazione del PTCP. Noi riteniamo che PSC e RUE debba essere condiviso, oltre con una condivisione che vada oltre alle appartenenze politiche, in modo da definire la crescita del nostro paese e quindi rispondere alle aspettative dei nostri cittadini.
Bene, grazie all'assessore. Direi di passare la parola direttamente all'assessore Nascimbeni per sport, cultura, attività ricreative, tempo libero, memoria, attività economiche, commercio, agricoltura, le ho dette tutte.
Al di là delle deleghe cerco di essere abbastanza sintetico. Allora, tanto per iniziare rapidamente una nota metodologica anche per quelli che sono gli assessorati che io gestisco. Questi sono assessorati che lavorano costantemente adesso da 10 anni, comunque vedendosi decrescere costantemente le proprie risorse, e quindi io penso che vada anche riconosciuto comunque al lavoro dell'assessorato e anche dei tecnici che si occupano di queste attività la volontà di essere stati in grado in un qualche modo di reinventarsi e di non accettare passivamente una necessaria riduzione dei costi dovute anche a politiche nazionali, ma di essersi messi in gioco e di aver tra virgolette innovato questi settori ed essere in grado di farli sopravvivere tutto sommato continuando a mantenere, io penso, un alto standard di qualità sotto l'aspetto sportivo e culturale. Quindi molto rapidamente, per quanto riguarda lo sport, voi sapete che la zona dove vengono fatte prevalentemente le attività sportive è quella dei nostri impianti, che sono gestiti dalla Polisportiva di Campogagliano, che ha partecipato alla manifestazione di pubblico interesse l'anno scorso, l'ha vinta. Quindi il nostro rapporto è regolato da una convenzione, e per quella che è l'attività sportiva di base, e quindi la promozione dello sport, noi diamo un contributo che è stato riconfermato. Quest'anno sarà riconfermato anche il settembre sportivo, che giunge quest'anno alla sua quarta edizione. Settembre sportivo che si occupa di creare delle condizioni di accesso alle diverse attività sportive presenti sul territorio, di solito dall'ultimo weekend di agosto in realtà fino al primo di ottobre, che per tutti i weekend vede la possibilità appunto di accedere gratuitamente, fare prove, soprattutto nella zona che è legata a quelle dei Laghi Curia, quindi associazioni sportive, canottieri Mutina, canottaggio, windsurf, barca vela, pesca, eccetera eccetera. Colgo l'occasione appunto del settembre sportivo per parlare invece dei laghi. Noi sui laghi abbiamo continuato anche e continuiamo anche per quest'anno a cercare di portare su quel territorio quante più attività sportive di qualità possibili. Quindi abbiamo favorito la sistemazione negli anni precedenti di alcune situazioni, quindi migliorate le strutture che erano presenti sul territorio. Quest'anno noi si andrà a inaugurare quello che è il Parco Avventure, il Jonathan Eco Campus, e all'interno di un progetto di riqualificazione anche dell'area laghi, perché va a posizionarsi nel boschetto adiacente a Casa Goldoni. Quella era una zona, lo dico anche qua, tra virgolette, oramai frequentata, diciamo, da persone non proprio graditissime. Questa struttura non soltanto contribuirà a portare maggiore turismo, maggiore presenza sul nostro territorio, ma contribuisce anche a riqualificare questa area. E per quanto invece riguarda, l'anno scorso avevamo scritto il percorso di convenzionamento con il Moto Guzzi per la struttura dei Vigili del Fuoco a fronte del Circolo Goldoni, non è possibile, quindi processo che decade, adesso dovremo valutare cosa fare di quella struttura, perché i rilievi che abbiamo fatti hanno fatto emergere danni strutturali, cioè la casa man mano sta sprofondando sempre di più. Sulla piscina comunale, rapidissimo. Quest'anno non ci sono state polemiche, forse perché quest'anno abbiamo detto l'apriamo, fine, facciamo di tutto per aprire la piscina comunale, quindi non ho dovuto scrivere articoli sui giornali, ho potuto dedicarmi anche alle mie attività. Comunque abbiamo deciso di aprirla come tutti gli anni, anche questa non è una novità, nell'ottica di contribuire a dare un servizio soprattutto ai ragazzi, ai giovani, ai più giovani di Campogagliano che magari non possono spostarsi, sempre col contributo e la preziosa collaborazione della Polisportiva di Campogagliano, che in questo caso tengo a ringraziare anche pubblicamente per la disponibilità. Sulle attività ricreative, la memoria, le attività ricreative in questi anni abbiamo puntato tantissimo, continuiamo a riconfermare le principali attività, quindi la Sagra di Sant'Orso, la Fiera di Luglio, il maiale in piazza. Per quanto invece riguarda la Fiera di Luglio, spendo due parole per quest'anno, perché voi sapete che l'anno scorso ci sembrava anche giusto, dato i tragici avvenimenti legati al sisma, fare un qualcosa di un pochino più contenuto, anche di un pochino più rispettoso. Avevamo deciso di fare una fiera più piccola, quindi solo di 3 giorni, più limitata. Quest'anno, insomma, come era stato promesso, ripristiniamo i 5 giorni con le attività anche storiche, quindi lo spettacolo pirotecnico ai laghi il venerdì e tutte le altre attività sul territorio di Campogagliano. E dal punto di vista delle attività ricreative stiamo sviluppando quello che è il discorso della costituzione di una proloco, quindi di andare oltre a un comitato, oltre alle singole associazioni, ma costituire appunto un ente che sia in grado anche di contribuire in un momento di difficoltà economica del comune a migliorare la visibilità, la creazione degli eventi e perché no, ci auguriamo anche a portare una ventata di novità rispetto alle attività, quindi avrà tutta l'autonomia per proporre anche cose nuove, attività nuove sul territorio. Memoria e solidarietà, anche qui rapidissimo, convenzione con la Fondazione Fossoli e con l'Istituto la riconfermiamo, è una convenzione, ci costa pochissimo, 300 euro e comunque ci dà comunque una preziosa collaborazione su tante attività che facciamo anche con le scuole. La convenzione con l'Istituto Storico verrà gestita quest'anno a Unione, a livello di Unione delle Terre d'Argine, quindi ci sarà un'unica convenzione. E Viaggio della Memoria l'abbiamo già fatto quest'anno, siamo riusciti a farlo anche quest'anno, ha avuto una grandissima partecipazione, del resto è un'attività sul quale l'amministrazione crede, investe e cerca di portare avanti tutti gli anni. Sulle politiche culturali e turistiche, anche qui non è che possiamo fare con le attività, con le risorse che abbiamo, grandissimi voli e grandissime progettualità. Le abbiamo però confermate tutte, quelle degli anni passati. Penso che anche questa sia una conquista, sia una vittoria in questo momento. E in un qualche modo siamo però riusciti a incrementarle attraverso collaborazioni con altri enti. Se penso ai corsi, questo era anche nel nostro programma elettorale, ma abbiamo potenziato le attività con l'Università della Libertà, con la Ginsburg. Quest'anno c'è già una bozza del programma per il prossimo anno, che sarà addirittura implementato rispetto ai corsi di lingua, di informatica, di cultura generale, di cucina anche, quindi... Abbiamo riconfermato anche l'attività un mercoledì da lettori, che insieme a Maiali in Piazza, insieme ad altre attività del museo, sono anche uno stimolo, un'opportunità per le attività commerciali, in modo particolare quelle gastronomiche, quindi i ristoranti sul nostro territorio, sono presentazioni di libri, durante una cena che coinvolgono le attività, appunto i ristoranti del nostro territorio. Una differenza rispetto alla relazione che avete voi, perché mi è giunta l'informazione dopo che ho scritto la relazione, ma a farla a giugno purtroppo è questa, ci sarà comunque la nostra adesione alla Festival del Racconto, abbiamo trovato le risorse, quindi anche quest'anno riusciremo a aderire con uno spettacolo, probabilmente. Il Festival del Racconto è il festival che si tiene a livello nato a Carpi, che adesso si tiene a livello di Unione Terre d'Argine, e ha una grande richiamo. Gli spettacoli che abbiamo fatto negli ultimi due anni hanno visto moltissima partecipazione sul nostro territorio. E ovviamente confermiamo la nostra disponibilità a trattare con tutte le associazioni di stampo culturale e ricreativo presenti o che nasceranno sul territorio. Per quanto riguarda il Museo della Bilancia, costi, disponibilità economiche in calo, però continuiamo a mantenere elevata la qualità, continuiamo a garantire anche delle mostre appunto molto interessanti, di grande richiamo, e confermiamo le principali attività, a partire dal peso delle idee, la partecipazione al museo da gustare e i piatti della bilancia. Per quanto riguarda le attività turistiche, già il panorama sarebbe abbastanza completo, confidiamo che la Proloco possa dare anche ulteriore stimolo a far conoscere il Campo Gagliano ulteriormente fuori, e poi ci sarà, dovrebbe esserci quest'anno, quindi entro la fine, il completamento di quella che è la cettaia comunale sopra il parco Angelo, sopra la casa, a casa Goldoni. Rapidamente sulle attività produttive. Per il 2013 al momento, sottolineo al momento, abbiamo tolto i contributi ai consorzi FIDI. Questa è una decisione che abbiamo preso a fronte del fatto che l'anno scorso non sono arrivate richieste entro i termini e sono arrivate tardivamente richieste di accedere a questi contributi che noi concediamo alle aziende, nonostante ripetuti solleciti. Quindi abbiamo deciso di togliere momentaneamente questi soldi, pur, come diceva prima il sindaco nell'incontro che abbiamo avuto con l'associazione di categoria, la disponibilità a mantenere un tavolo di confronto aperto, la disponibilità più avanti di vedere in un qualche modo se ci sarà la necessità e la richiesta anche delle associazioni di reintegrare questo capitolo. Abbiamo presentato proprio in questi giorni una domanda per avere un contributo regionale che prevede dei finanziamenti rivolti alla promozione delle attività commerciali nelle zone terremotate. Abbiamo presentato prevalentemente dei progetti di comunicazione, di valorizzazione del territorio e delle attività economiche attraverso gli strumenti comunicativi, i nuovi strumenti comunicativi, quindi web e applicazioni per cellulari, per tablet, eccetera, eccetera. Rimane il progetto dell'area Bugatti. Io su questo è inutile negarlo, c'è un punto di criticità, siamo in contrapposizione con il proprietario di quell'area, quindi contrapposizione con il proprietario di quell'area, quindi stiamo in questo momento diciamo così dialogando, noi restiamo fermi cerchiamo di restare fermi sulle nostre posizioni, questo è quello che ci siamo ripromessi rispetto a quello che abbiamo richiesto e rispetto a quello che era il nostro progetto per quell'area. Tengo però a sottolineare che soprattutto in un periodo di crisi economica abbiamo rischiato. Se non avessimo rischiato con questo progetto, probabilmente quell'area sarebbe ancora ferma, sarebbe ancora in via di degrado senza nessuna prospettiva. Ci stiamo confrontando, speriamo di riuscire ad arrivare a una soluzione. Mi fermo qui. Per quanto riguarda l'agricoltura, continuiamo a cercare attraverso attività, attraverso la promozione, anche coinvolgendo attività economiche e commerciali, a valorizzare soprattutto quelle che sono le eccellenze del nostro territorio, in modo particolare la produzione della pera, ma anche altre. Grazie.
Grazie, io chiudo veramente tutto. Polizia municipale, scusate.